Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran, iniziate le grandi esercitazioni delle forze di terra dei Pasdaran. E ancora Iran, altri 4 detenuti morti nell'incidente in prigione Evin. Gli europei devono garantire la sicurezza delle ambasciate della Repubblica Islamica dell'Iran. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi, lunedì 17 ottobre 2022. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi riguarda il carovita proprio in Francia. Dopodiché vi invito ad ascoltare il programma di oggi, infatti un speciale che è dedicato all'attualità di questa giornata. Ed ora amici passiamo alle notizie. Hanno preso il via le grandi esercitazioni delle forze di terra del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche a Arras, nel nord delle province iraniane dell'Azerbaigian orientale e Ardabil. Il generale di brigata Mohammad Pakpur, comandante delle forze di terra del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha annunciato che l'operazione dei paracadutisti con l'eliporto, l'operazione di raid notturno, l'operazione di combattimento degli elicotteri, quella dei droni da combattimento e suicida, nonché la costruzione di un ponte sul fiume Aras, la riconquista e controllo delle vie di comunicazione ed eccetera, fanno parte di questa esercitazione. Il generale Pakpur ha inoltre aggiunto che il messaggio di questa manovra per i paesi vicini è la pace, l'amicizia ed il consolidamento di una sicurezza stabile, e dai nemici invece dà il monito che le forze di terra del Corpo delle Guardie iraniane, insieme ad altre forze armate, sono pronte a difendere i confini del paese e rispondere decisamente a qualsiasi minaccia. E altri 4 detenuti hanno perso la vita a causa delle ferite riportate nell'incendio della prigione di Evin. Lo ha annunciato la magistratura iraniana, secondo l'IRIB, sabato, in seguito agli scontri avvenuti nel reparto dei prigionieri che stavano scontando una pena per furto o per delitti finanziari e dall'incendio scoppiato nel laboratorio di sartoria del carcere, alcuni prigionieri hanno perso la vita ed altri sono rimasti feriti. Grazie al rapido e tempestivo intervento della polizia e dei soccorritori, un numero significativo dei detenuti è stato salvato e trasferito in un luogo sicuro. Finora 8 detenuti hanno perso la vita ed altri 6 sono ricoverati in ospedale. Gli europei non adempiono adeguatamente ai propri doveri per garantire la sicurezza delle ambasciate della Repubblica Islamica dell'Iran nei loro paesi. Lo ha denunciato un membro della Commissione per la Sicurezza Nazionale e gli Affari Esteri dell'Assemblea Consultiva Islamica. Ebrahim Rezaei, in una intervista rilasciata all'agenzia iraniana IRNA, ha esortato gli Stati europei a risolvere immediatamente questa lacuna di sicurezza. Durante i recenti disordini in Iran, le ambasciate di alcuni paesi europei, tra cui Francia, Germania e Inghilterra, hanno cercato di fomentare la fitna sedizione. Esse devono ricevere la risposta adeguata al riguardo. Venerdì 15 ottobre, un aggressore armato di arma fredda ha attaccato l'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Copenaghen ed ha minacciato l'ambasciatore iraniano, colpendo inoltre uno dei dipendenti locali e causando danni ai veicoli dell'ambasciata. E un giovane palestinese è stato dichiarato morto all'alba di domenica a seguito di una grave ferita da proiettile subita sabato dopo che le forze di occupazione israeliane avevano fatto uso intensivo di munizioni letali durante gli scontri con i giovani locali a Salfit. Il Ministero della Sanità palestinese, citato da Infopal, ha dichiarato che Ahmed Dawood, 30 anni, è morto per una grave ferita al petto dopo che le forze sioniste avevano aperto il fuoco contro di lui e altri cittadini a Karavat Bani Hassan, a ovest di Salfit. Sabato il Ministero della Sanità aveva reso noto che 10 cittadini palestinesi erano stati feriti, 3 dei quali gravemente dalle forze sioniste. C'è una significativa contaminazione radioattiva in una scuola elementare suburbana St. Louis, dove sono state prodotte armi nucleari durante la Seconda Guerra Mondiale, secondo un nuovo rapporto di Environmental Investigation Consultants. Il rapporto Boston Chemical Data Corporation ha affermato che le preoccupazioni per l'inquinamento alla John Elementary School nel distretto scolastico di Hazelwood e Florissant sono state sollevate da un precedente studio del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito. Il nuovo rapporto si basa su campioni prelevati ad agosto dalla scuola, secondo il St. Louis Post Dispatch. Boston Chemical non ha detto chi o cosa ha chiesto finanziato il rapporto. La capitale dell'Ucraina è stata colpita da attacchi di droni kamikaze. Almeno 9 droni kamikaze hanno colpito la capitale dell'Ucraina, Kiev, e questa mattina le esplosioni si sono verificate in numerosi quartieri centrali della città. Il sindaco Vitali Klitschko ha affermato che sono stati danneggiati edifici residenziali nell'area centrale di Shevchevsky e sirene antiaereo erano risuonate poco prima delle deflagrazioni. Klitschko ha detto che i soccorritori sono sul posto ed ha invitato i residenti a rimanere nei rifugi antiaerei. Il Papa Francesco ha criticato i limiti esistenti nell'operato delle Nazioni Unite. L'ONU è stata edificata su una carta che intendeva dare forma al rifiuto degli orrori che l'umanità ha sperimentato nelle due guerre del XX secolo. Sebbene la minaccia che essi si presentino sia ancora viva, dall'altra parte il mondo oggi non è più lo stesso ed è dunque necessario ripensare queste istituzioni in modo che rispondano alla nuova realtà esistente e siano frutto del più alto consenso possibile. Ormai infatti è divenuto più che palese quanto queste riforme sono necessarie dopo la pandemia, quando l'attuale sistema multilaterale ha evidenziato tutti i suoi limiti. Dalla distribuzione dei vaccini abbiamo avuto un chiaro esempio di come a volte la legge del più forte pesi più della solidarietà. E l'America vende gas all'Europa a un prezzo 4 volte superiore a quello che vende ai propri clienti industriali. Questo è ciò che denuncia apertamente il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire, che parlando davanti al Parlamento e Assemblea Nazionale ha accusato gli Stati Uniti di vendere il loro gas liquefatto a un prezzo 4 volte più alto rispetto agli industriali americani. Una situazione per Le Maire inaccettabile, perché la guerra in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e a un indebolimento dell'Unione Europea, eppure le cose hanno preso esattamente questa direzione. E nel pomeriggio di sabato 15 ottobre a Verona, in piazza Cittadella, si è tenuta una manifestazione allo slogan di «Noi non paghiamo la guerra» della NATO. Numerose le sigle che hanno organizzato l'evento: Sindacato Libero, Organizzazione Italiana per la Salute, Verona per la Libertà, Popolo contro le Sanzioni, Comitato Veneto Indipendente, Associazione Veneta Russia. Nel corso del meeting i vari relatori hanno tracciato un parallelismo tra pandemia, guerra e crisi energetica, tre fattori chiave dello stato d'emergenza perenne attraverso i quali il potere globalista dominante continua a ricattare e opprime i popoli. I pretesti cambiano, ma il risultato è sempre lo stesso: riduzione della libertà, povertà, oppressione, impossibilità per le famiglie italiane di tirare a fine mese. Francesca Menin, presidente del Comitato Verona per la Libertà, ha affermato: sono qua contro la psicopandemia, il Green Pass e contro tutte le restrizioni che in questi tempi ci hanno discriminato. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Grazie per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Francia e Carovita. Decine di migliaia di persone sono scesi ieri domenica nelle strade di Parigi per gridare la loro frustrazione contro l'inflazione che sta mettendo in ginocchio la Francia e a causa dell'emergenza dei carburanti che i distributori in Francia vengono chiusi e assaltati. E di fronte alla chiusura di 6 raffinerie su un totale di 7, il presidente Macron ha promesso il ritorno alla normalità per la prossima settimana. Nello scontro fine settimana numerosi distributori di benzina sono rimasti a secco a causa dei mancati rifornimenti, causando file anche chilometriche di automobilisti, in molti casi intimoriti dai toni drammatici dell'informazione mainstream sul rischio di una prolungata penuria di carburante. Ancora più vergognose sono state le dichiarazioni dello stesso Macron, che in un'intervista ai media ha fatto appello affinché la Confederazione Generale del Lavoro, GCT, permette al paese di funzionare, facendo eco alle parole della prima ministra Elisabeth Borne, secondo la quale un disaccordo salariale non giustifica il fatto di bloccare la Francia. Nessuna parola né tantomeno una misura concreta sull'inflazione che attraverso i rincari dei prezzi al consumo e delle fatture energetiche sta distruggendo il potere d'acquisto delle classi popolari già impoverite da anni di massacro e smantellamento dello Stato sociale e di liberalizzazione del mercato del lavoro. I miseri tentativi di vincere la battaglia delle opinioni da parte del governo si arenano di fronte alla presa di coscienza da parte delle classi popolari sulla realtà economica e sociale dei profitti stellari. high-tech e futuro. Secondo Mark Benioff, fondatore, chairman e CEO di Salesforce, ogni paese dovrebbe avere un ministro del futuro. Messa così, torna alla mente il ministro dei temporali cantato da De André. Ma il guru della high-tech parla sul serio e le sue parole non sono passate inascoltate tra gli operatori delle start-up che stanno ridisegnando il mondo della Silicon Valley. A scanso di equivoci, il futuro di cui parla Benioff non ha nulla a che fare con quello che io voglio e non voglio fare da grande, con i miei obiettivi, le mie aspettative o con il mio sogno del cassetto. Si tratta di qualcosa di meno fumoso ed estremamente più concreto e semplice. Conoscere e prepararsi al futuro che verrà. Negli ultimi 15 anni, tra villaggio globale e diffusione capillare di internet, il progresso tecnologico ha subito un'accelerazione repentina che ci ha tutti ammaliati e riesci di rendere seguaci di un nuovo credo. Il mito del progresso high-tech si allora è creato un equivoco etimologico che ci sta impedendo di cogliere le insidie e le sperequazioni che si accompagnano alla crescente diffusione della tecnologia che prevade le imprese, gli uffici e in breve le nostre vite. Progresso è sostantivo che associamo ai concetti di avanzamento, di cammino e che richiama l'idea di evoluzione in ultima analisi di miglioramento, ma ogni processo evolutivo ha i suoi rischi e il suo prezzo. Non tutti riescono ad adeguarsi al cambiamento e restando indietro in molti soccombono. Per dirla con una battuta, se accettiamo che gli uomini derivano dalle scimmie, non per questo tutte le scimmie sono diventate gli uomini. Ecco allora che uno studio attento della portata delle innovazioni tecnologiche che sempre più invasive ci accompagnano quotidianamente potrebbero limitare i danni e contenere il prezzo che ci toccherà pagare nei prossimi anni. Per essere più chiari, facciamo un passo indietro. Per far funzionare una trebbia all'inizio del Novecento ci volevano 11 persone, adesso ne basta una e gli altri 10 cosa fanno? Mutatis e mutandis. Pensiamo a quel florileggio di studenti che si preparano a diventare traduttori o interpreti. Se nessuno dice loro niente, faranno la fine di quei 10 contadini che si sono ritrovati a spasso quando la trebbia è finito per accontentarsi della fatica di un solo lavoratore. Il fatto è che mentre loro si sforzano ad apprendere lessico e grammatica, qualcun altro sta sviluppando e perfezionando software di altissima precisione che renderanno obsoleta la figura del traduttore o dell'interprete. Certo, imparare le lingue sarà sempre esercizio utile per tenere allentata la mente, ma non permetterà di trasformare in professione tutto quel sapore, perché il problema sarà già stato risolto. Lo stesso di casi per quelle professioni che storicamente hanno sempre rappresentato orgoglio e vanto nelle società che finora abbiamo conosciuto. Solo a titolo di esempio consideriamo la regina delle professioni borghesi, il medico. Medicina è tra le facoltà più care, impegnative e lunghe che si possono affrontare. Ebbene, forse sarebbe il caso di dire che uno come Vinod Khosla, altro guru del settore, sostiene che l'80% degli specialisti è destinato ad essere rimpiazzato dai computer e che di questo presagio nefasto quasi nessun ateneo ha tenuto conto. Questo non vuol dire che i medici spariranno, semplicemente faranno cose diverse da quelle che per cui stanno studiando e il loro numero è destinato a ridimensionarsi notevolmente. Sono molte le figure professionali a rischio e ricomprendono infermieri, avvocati, contabili, quasi tutto il settore dell'industria e della finanza, per arrivare a impattare molte professioni meno qualificate come autisti, magazzinieri e cassieri. Resta da capire qual è l'orizzonte temporale degli eventi, quando quella che Yuval Noah Harari chiama the useless class, la classe degli utilizzati, farà capolino della apocatolica previsione di questi esperti. Non stiamo parlando di secoli e nemmeno di chissà quante decadi. Tutti gli analisti del settore concordano col prevedere che l'inarrestabile rivoluzione tecnologica, che silenziosa ma rapidissima, trasformerà il mondo del lavoro che abbiamo finora conosciuto, arriverà al capolino nei prossimi 30 anni, un arco temporale brevissimo al quale è necessario dedicare la dovuta attenzione, la conoscenza, la visione del futuro vanno democratizzate. Il futuro non può essere una disciplina d'élite, ma dovrebbe essere argomento di confronto e pianificazione anche in termini politici, perché se non abbiamo un'idea chiara del futuro che ci aspetta e non ci adoperiamo per esserne gli attori principali, rischiamo di esserne le inutili comparse. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.